Sentite già la nostalgia di Sanremo? Avete voglia di rivivere un'altra settimana santa? Tranquilli, a maggio c'è l'Eurovision Song Contest, l'evento musicale più seguito al mondo.
Quest'anno arriverete pronti a questo appuntamento. Conoscerete paesi, artisti e canzoni in gara grazie a Room Vision, la guida all'Eurovision Song Contest 2025 a cura di Radio Room. E ciao a tutti ascoltatori e ascoltatrici di Radio Room e benvenuti a quella che è la terza puntata di Room Vision, il podcast appunto sull'Eurovision Song Contest a cura di Radio Room. Mi presento innanzitutto, sono sempre io Pietro e qui accanto a me c'è il nostro caro Alessandro.
Ma ciao a tutti ragazzi e ragazze, siamo tornati, altro episodio. Altre nazioni, altre cose da scoprire, per me ovviamente parlo.
Sì, esatto, altre nazioni, altre canzoni e altre cose tutte nuove da scoprire riguardo appunto i contest nazionali di questi paesi. Le fonti che noi utilizziamo nel corso di questo podcast sono Eurovision World per quanto riguarda appunto le statistiche e Eurofestival News per quanto riguarda curiosità e riguardo gli artisti in gara e le loro relative canzoni. Il primo paese di cui parleremo oggi è l'Ucraina. Ucraina che appunto organizza il suo contest nazionale, il Vidbir, per scegliere appunto il proprio rappresentante per l'Eurovision. Quest'anno a vincere il Vidbir, senza neanche troppe sorprese, è un gruppo. Sono gli Zifferblatt, che sono una rock band, tra l'altro molto, molto particolare. La canzone che porta si intitola Bird of Prey, che appunto ci ricorda appunto della situazione che c'è appunto in Ucraina, ovvero ovviamente il tema della guerra. E appunto questa canzone è una sorta di desiderio, esprime il desiderio di tornare a casa e di cercare di allacciare i rapporti, di comunicare con chi è lontano a causa appunto di questo evento. Il testo è in inglese con alcune parti in ucraino. Io ecco, volevo chiederti a te Ale, l'Ucraina devi sapere che è uno di quei paesi che porta spesso canzoni con testi appunto nella loro lingua, quindi l'ucraino. Ti volevo chiedere, qua invece siamo di fronte a un testo che presenta parti in ucraino e parti in inglese, quindi volevo chiederti se magari questa accoppiata poteva essere insomma interessante, a cosa può portare ecco per quanto riguarda la gara dell'Eurovision.
Beh, come già in realtà abbiamo affrontato questo tema negli episodi precedenti, come sai io penso ancora fermamente che cantare nella propria lingua d'origine quando si è presente all'Eurovision sia una cosa in più che gli artisti o l'artista in questo caso danno. Io sto leggendo il testo qui sul mio schermino, c'è una parte, appunto la prima parte che è in ucraino, poi dopo continua dopo il ritornello che è in inglese, ricomincia a esserci in ucraino e poi dopo tutto il resto della canzone finisce in inglese. Secondo me è una trovata anche, come in realtà avevamo già detto precedentemente, per popolarizzare un po' il testo, la canzone in sé, nel senso che, come ripetiamo, l'inglese è la lingua più parlata al mondo, ci sta che magari qualche artista, proprio per farsi anche un po' di pubblicità o anche semplicemente per, non lo so, popolare un po' di più rispetto al paesino dove sta, ci sta che mette il testo in inglese. E comunque sia, la canzone qui sul nostro fantastico sito di Eurovision prende una valutazione di 3 stelle e 3 circa. Non è un votaccio, però non è nemmeno il voto migliore che abbiamo visto in questi 3 episodi, diciamo. E non so, io voglio metterti di fronte a questo dilemma. Secondo te c'è un po' la parte giudicante, un po' l'etichetta del fatto che stiamo parlando di una canzone di un paese che sta in guerra e quindi ha rotto le scatole, oppure è una cosa che effettivamente ci può stare? Io non ci vedo niente di male, nel senso, secondo me hanno fatto anche più che bene, però posso capire che magari qualcuno dice, oh, hai anche un po' rotto le scatole, a portare sempre a stessa, cioè è nativitera, capito?
Sì, diciamo che nel corso di questi ultimi anni, perché non è ieri che c'è appunto questo evento in Ucraina, nel corso appunto di questi ultimi anni è stato un tema molto dibattuto. Ricordiamo che appunto il 2022, che è proprio l'anno in cui è iniziata la guerra in Ucraina, all'Eurovision di Torino trionfò proprio l'Ucraina. Penso anche agli altri anni, penso sempre anche l'anno scorso quando l'Ucraina arrivò comunque sul podio. Insomma, in questi ultimi anni c'è da dire che per quanto riguarda l'Ucraina ha ottenuto dei buoni piazzamenti. Adesso se è dovuto solo alla questione che hanno, questo è difficile da dirlo, perché comunque penso la canzone dell'anno scorso meritava quella posizione. Però ecco, sicuramente in economia di una votazione, certamente questo gioca un ruolo importante. E adesso io volevo un attimo spostarmi, neanche più di tanto, perché dall'Ucraina volevo passare al secondo paese che andremo ad analizzare oggi, che è la Lettonia.
Attenzione, la Lettonia, quindi andiamo un pochettino più in su sulla nostra cartina geografica.
Esattamente, andiamo in Lettonia e devi sapere che nel loro contest nazionale, il Supernova, c'è stato un equilibrio che penso neanche quest'ultimo Sanremo c'è stato. Sai, a Sanremo la favorita era Giorgia, poi a un certo punto si pensava dovesse vincere Cristicchi, e poi comunque Olly era sempre lì nelle prime posizioni, e poi è arrivato Fedez, addirittura nella finale Bruno Risassa, all'ultimo Lucio Corsi, quindi c'è stato equilibrio. Ma in Lettonia non è stato da meno, perché tanti cantanti hanno, diciamo, rischiato di vincere. Pensa che addirittura il podio del Supernova, questo contest lettone, le prime tre posizioni, i primi tre artisti hanno tutti lo stesso punteggio. Tutti un totale di 18 punti. A vincere alla fine è stato un gruppo, le Tautumeitas, speriamo di pronunciarlo bene, con la canzone Burman Laimi. E qui se in Ucraina avevamo visto che il testo era un po' in inglese, un po' in ucraino, qui il testo è 100% in lingua lettone. Tra l'altro questa canzone, diciamo che è molto particolare, ma anche la scenografia è molto particolare. Loro riescono molto bene a riempire il palco. E tra l'altro appunto questa loro canzone è un inno, diciamo, alla felicità. È una canzone che vuole portare, diciamo, allegria. Adesso io ti chiedo. Abbiamo visto prima testo metà e metà. Qua invece la Lettonia, che quest'anno vince, diciamo, le Tautumeitas vincono questo contest nazionale con questa canzone così particolare, 100% in lingua lettone. E tra l'altro devi sapere che la Lettonia l'anno scorso si è qualificata per la finale, ma erano anni che non riusciva a passare il taglio delle semifinali. Quindi l'anno scorso si può dire abbiano fatto quasi un miracolo. Quest'anno, secondo te, cantando appunto in lingua lettone, possiamo parlare di miracolo del miracolo?
Ma sicuramente loro potrebbero, tra virgolette, parliamoci chiaro, sentire un po' la pressione di mantenere il risultato un po' corretto, ma soprattutto anche quello di rifarsi un pochetto a quello che è stato il risultato precedente, ovviamente, no? Quindi secondo me questo gruppo lotterà in maniera molto accesa e attiva per aggiudicarsi un posto nelle finali. Ora, devo dire che la canzone, come hai detto tu, è tutta quanta in lingua originale, il che a me piace moltissimo questa cosa, gli dà quel tocco in più. Tra l'altro, valutazione complessiva media 3,7, quasi 4, quindi è piaciuta un pochino di più rispetto a quella dell'Ucraina. Ora, loro mi sembrano un gruppo molto acceso, molto attivo, molto bello da vedere, ma soprattutto sembrano molto allegre, quindi mettono allegria. Devo dirti che, vedendo anche l'immagine qua, secondo me potrebbero portare un po' di spettacolo. Mi auguro che facciano bene, ovviamente, anche per, diciamo, rispettare il risultato che avevi detto tu precedentemente, ecco.
Certo, tra l'altro devi sapere che quando stiamo registrando, oggi siamo martedì, e 2 giorni fa, o forse anche 3, c'è stato il primo, diciamo, evento pre-Eurovision, che in pratica si organizzano in varie tappe. Solitamente sono ad esempio Madrid, Amsterdam, questi eventi in cui vengono invitati appunto la maggior parte di questi artisti che rappresentano i propri paesi, diciamo una sorta di promozione della loro canzone, diciamo una sorta di anteprima di esibizione per quella che poi sarà a maggio, quando ci sarà lo spettacolo vero e proprio. E loro si sono esibite appunto questo primo evento. Devo dire che se la sono cavata non solo molto bene, ma tra tutte le esibizioni che c'erano, ce n'erano diverse, insomma, mi hanno particolarmente colpito. E se prima davo poca speranza, con l'esibizione che hanno fatto invece un po' più di speranza ce l'hanno. Anche il pubblico che era lì presente comunque diciamo che interagiva anche con loro, sembrava appunto anche il pubblico stesso felice e divertito. Quindi sicuramente questo è un punticino in più che si aggiunge nel percorso di questo gruppo.
Allora possiamo dire di aspettarci tante cose da questo gruppo musicale all'Eurovision, allora.
Adesso passiamo dalla Lettonia, scendiamo, andiamo verso il Mediterraneo e andiamo nell'isola di Malta. Malta che quest'anno risfodera un contest che chiaramente rispetto all'edizione dell'anno scorso è tutt'altra cosa. Per quanto riguarda le semifinali si svolgevano in uno studio, quasi uno studio televisivo. Quest'anno invece hanno organizzato un grandissimo show, un grandissimo contest nazionale che ha visto trionfare Miriana Conte con la canzone Cant, il cui titolo però è stato modificato. Ora andremo a vedere il perché. Perché il titolo è stato modificato di questa canzone? Sostanzialmente perché Cant in maltese significa canto, ma con l'inglese Cant, diciamo, questo può giocare, diciamo, quasi una sorta di doppio senso. Perché Cant è diciamo una sorta di termine volgare che appunto indica l'organo genitale femminile. E quindi cosa è successo per questa canzone? Che in un primo momento sembrava il testo rimanere quello, la performance era quello e la stessa Miriana Conte ha proceduto con la registrazione del videoclip. Ma notizia di qualche settimana fa, l'EBU, che sarebbe l'European Broadcasting Union, diciamo che ha vietato appunto questa parola Cant e ha imposto appunto di cambiare il testo. E cosa ha fatto la nostra Miriana Conte? Lei nel ritornello dice Serving Cant. Cosa ha fatto? Ha levato la parola Cant, quindi ha lasciato solo Serving. E diciamo che a posto di Cant ha utilizzato una sorta di onomatopea, una sorta di ah. Quindi sarebbe una sorta di serving ah. Adesso non l'ho fatto proprio preciso, però è così. E tra l'altro c'è un collegamento con l'Italia ed è qui che ti voglio attivo, perché devi sapere che appunto quando abbiamo vinto nel 2021 con i Maneskin, abbiamo, i Maneskin stessi hanno cambiato il loro testo da vi conviene toccarvi e sappiamo cosa a vi conviene non fare più errori. Quindi ti volevo chiedere, a livello di censura, come vedi queste trovate di questi artisti che all'ultimo, in poco tempo, si ritrovano a dover cambiare un testo, e se ti fa sorridere il modo in cui appunto sia Maneskin sia Miriana Conte hanno dovuto cambiarlo?
Beh, che fa sorridere, perché comunque sia io penso sempre che ci sta a fare la censura family friendly, ma delle volte si sfora proprio e si va a toccare un po' anche il cringe. Ecco, in questo caso io penso la stessa identica cosa. Io, cioè, adesso posso capire tutto quanto, magari ci poteva essere qualcuno che si indignava, che ci rimaneva male, però ragazzi, cioè veramente qui ogni volta pare che andiamo a toccare un punto di una cosa e puntualmente, scusa il gioco di parole, c'è sempre quella cosa che non va bene, bisogna cambiarla perché lì, perché là, perché c'è sta quello che si potrebbe offendere, c'è quello. Ragazzi, cioè, è musica. Se andiamo a vedere le canzoni degli anni 70, anche prima, voglio dire, magari dei titoloni, delle hit assurde che nonostante i tempi che avanzano si sentono sempre, magari sono piene di cafonate, sono piene di parolacce, sono piene di riferimenti a qualsiasi tipo di cosa, forse anche a qualche stereotipo può essere, e comunque sia spaccano e la gente le ascolta perché sì. Ora io mi chiedo, che problema c'è se adesso c'è una canzone che magari puntualmente, casualmente, solamente per un concetto magari di traduzione, va a toccare qualcosa che alla fine, voglio dire, secondo me è esagerato, è un po' troppo esagerato. Poi dopo, parlando invece della canzone in sé, io ho letto il testo, sembra accattivante, lei comunque mi sembra un artista molto di nicchia, e soprattutto ha una valutazione media di 4 stelle, qui c'è proprio 3,9, però insomma è più tendente al 4, quindi staremo a vedere Malta cosa ci riserverà. Diciamo che, ecco, su questa cosa della censura posso dire una cosa, Mariana Conte è stata bravissima a sfruttare l'occasione a farci magari un testo un pochetto più divertente, o forse anche un po' prendere in giro, no, questa censura, bravissima, su questo non gli si può dire niente. Forse gli dispiacerà pure a lei che gli hanno cambiato la canzone, quello penso proprio di sì.
Certo, ma poi io, sempre riferito a questa cosa della censura, pensavo a una cosa. Quando appunto si è esibita appunto nel contest di Malta, il testo era ancora originale, non l'aveva cambiato. Quindi tu immagina le persone che hanno ascoltato appunto questa canzone, che quindi sanno qual è la parola che è stata tolta. Quando appunto si esibirà a maggio, nell'arena piena, con le persone che sanno che questa parola è stata tolta, vuoi che non la urleranno loro a posto suo questa parola?
Ma io ci spero. Ma magari. Cioè, questo darebbe proprio la scossa che servirebbe per dire, oh, è inutile che tanto censuri, perché se tanto a me la canzone mi piace, ci può essere scritto quello che mi pare, mi piace, punto, fine, basta. Secondo me c'ha più senso. Secondo me è meglio. Guarda, ti dico, spero che accada quello che hai detto tu, perché sarebbe veramente una cosa che apprezzerei tanto. Non la vedo nemmeno come una sottospecie di, che ne so, di andare contro le censure, questa... No, semplicemente una questione di rispetto, nel senso, il testo è quello, la canzone è quella, io canto come c'è scritto, punto. Secondo me è giusto così.
Bene, e ora da Malta risaliamo un pochino e andiamo in Polonia. Polonia che ritorna alla finale nazionale dopo un anno di pausa. Loro hanno l'anno scorso fatto una selezione interna dell'artista e la relativa canzone. Quest'anno invece sono tornati alla finale nazionale, ma a differenza degli altri anni che l'avevano organizzata e magari gli altri paesi, hanno scelto la via del 100% del televoto a decretare appunto quale artista rappresenterà appunto la Polonia, appunto artista che è Giustyna Stechkowska con la canzone Gaia, che ha ottenuto un grandissimo successo in Polonia. Tra l'altro devi sapere che ci ha provato a partecipare anche l'anno scorso e non è stata scelta internamente per veramente una manciata di voti, e poi soprattutto è un volto abbastanza popolare in Polonia. La canzone in sé per sé è molto particolare, ti devo dire la verità. Ecco, volevo sapere appunto cosa ne pensi sul fatto che magari un volto che è abbastanza conosciuto in Polonia, che sono già diversi anni che prova a partecipare, e soprattutto considera che lei è una delle più anziane che è presente quest'anno all'Eurovision, cosa ne pensi di questo, ecco?
Che molto spesso essere anziani, tra virgolette, è sinonimo magari di esperienza, è sinonimo magari di bravura nel tempo. E io devo dire che, allora, innanzitutto io sempre ci ritengo tantissimo a questa cosa, statistiche alla mano, la canzone ha un punteggio di 4,3, è una delle più votate che abbiamo visto finora, se non vado errato. Quindi questa è una delle potenziali favorite per l'ipotetica finale, o comunque per fare una bella figura durante il festival. Lei comunque mi sembra una cantante molto ispirata. Il suo testo però devo ammettere che leggendo la traduzione, mi sembra un po' banale. Cioè sempre un po' quella storia d'amore che è finita, la rinascita. Non so, non mi convince tantissimo, però è anche vero che comunque sia magari in lingua originale spinge un pochetto di più rispetto all'italiano o l'inglese. Quindi è tutto da vedere, dipende anche lei come farà l'esibizione, dipende come andrà la performance, perché sappiamo tutti quanti che in live, soprattutto durante il contest, è tutta un'altra storia, perché magari sulla carta è in un modo, poi dopo effettivamente quando si va a giocare è tutta un'altra storia. Questo solamente il tempo ce lo dirà, quando ci sarà, aspetta, te lo dico anche subito, Nel tempo in cui stiamo registrando mancano 49 giorni, quindi ha voglia ancora.
Quasi. Quanti minuti?
10 minuti, proprio. Ah, okay. Inizia fra poco, dai.
Va bene. Riferito alla Polonia, ecco, volevo dire che il testo appunto di Giustina Stefczkowska, ovvero Gaia, presenta proprio alla fine una serie di parole nel vecchio slavo, che sono Zargo, Raga, Urra, Gara, Jarga, eccetera, eccetera. E poi chiaramente le sentiremo da lei, che sicuramente le pronuncia meglio di me. Quindi anche particolare questo, anche nella canzone che appunto aveva presentato l'anno scorso, c'erano, mi sembra, queste parole qui in slavo. Quindi occhio, perché questo magari potrebbe essere qualcosa di innovativo e che può sorprendere. Bene, ultimo paese di oggi, andiamo molto a nord, abbastanza, e andiamo appunto in Norvegia. Norvegia che secondo me ha uno dei migliori contest nazionali, il Melodi Grand Prix, che però quest'anno un po' mi ha deluso. Mi ha deluso perché...
E come mai? Cosa è successo?
Mi ha deluso perché se pensa all'edizione degli altri anni, nel 2023 vinse Alessandra Mele con Queen of Kings, canzone che probabilmente molti di voi conosceranno. Sì. L'anno scorso trionfò un gruppo, i Goethe, spero si pronunci così, che hanno portato appunto una canzone in lingua norvegese che ho molto apprezzato. Quest'anno invece, dal punto di vista della line-up, forse manca un nome forte, ecco. Di nomi ce n'erano interessanti, perché c'erano appunto le Bobby Sox, che era chiaramente uno dei tanti ritorni che ci sono stati quest'anno, perché loro appunto hanno vinto nel 1985 addirittura, quindi hanno esperienza, e l'ho vista come una sorta di omaggio comunque la loro partecipazione. E poi alla fine sono arrivate pure terze, quindi non è che hanno fatto chissà quanto male. E appunto a trionfare è stato Kyle Alessandro. Incredibile.
Ma so io.
Sei tu con Lighter,
Accendino.
Esattamente, è una canzone che ha convinto molto le giurie, che gli hanno assegnato praticamente 9 su 10, gli hanno assegnato il maggior punteggio, e ha fatto bene anche il televoto. Tra l'altro questo Kyle Alessandro aveva già partecipato al Melodi Grand Prix nel 2023 con Yumami Tsunami, che erano una band. E devi sapere che se le statistiche non ingannano, e se la memoria soprattutto non inganna, lui è un classe 2006, quindi dovrebbe essere il partecipante più giovane che vedremo quest'anno sul palco di Basilea. E qui arriva la mia domanda. Cosa, abbiamo visto prima Giustina, che era una delle più anziane, cosa si prova comunque ad essere il più giovane su quel palco? Comunque 2006, quindi molto molto giovane, quindi cosa può passare nella testa di quest'artista?
Guarda, a parte la battuta, no, del lui c'ha 2 anni in meno di me e comunque lui sta all'Eurovision, io invece sto qui a Macerata, cioè a parte questo, no? No, comunque io penso sempre che i ragazzi giovani o comunque della nostra età, quando se sono dei ragazzi che meritano e comunque hanno del talento da vendere, lo vogliono dimostrare al mondo, all'Europa, dovunque essi siano, io penso che un artista abbia il dovere di sprigionare il suo talento. E io dico, ovviamente questo ragazzo non ci sentirà, però comunque sia io gli vorrei dire di non preoccuparsi, perché comunque sia è una cosa che si deve godere, perché se sta su quel palco è perché evidentemente se l'è meritato, e se sta lì è perché evidentemente ha spaccato, quindi può farlo, può gareggiare, potrebbe anche vincere, chi lo sa. Quindi lui non, di certo non deve aver paura di niente, deve andarci con tutta la calma del mondo e con tutta la gioia del mondo, perché ha 19 anni, 20 anni, quelli che ha, comunque sia star lì deve essere solamente una gioia per lui, non deve essere un peso, non deve essere una pressione, non deve essere niente. È logico che dall'altra parte un ragazzo comunque giovanissimo che partecipa a un festival di questa portata potrebbe, sai, no, indurlo un po' nello spavento, nella pressione di oddio, ma devo fare una bella performance, che comunque so più so cose che capitano, succedono a tutti quanti nei più probabili scenari possibili, quindi è tutto normale. Io auguro che questo ragazzo faccia una performance perfetta. E comunque, giusto per concludere anche io con le statistiche, la canzone è un'altra delle più votate sul nostro sito dell'Eurovision, con tanto di 4,3 stelle su 5. Anche qui però io devo dire, cioè devo un attimo dirlo perché veramente l'ho letto il testo e non mi piace per niente, anche qui secondo me tocchiamo un po' il tastino banalità. Tastino banalità e forse anche, Dio non voglio dirlo troppo forte, però anche forse un pochino cringe. Cioè io adesso per correttezza, niente mi può bruciare ora, sono il mio stesso accendino, sento una scintilla dentro di me, non ho bisogno di salvare in nessun modo, in nessun mondo, perché sono il mio stesso accendino. Non mi convince.
Sì, diciamo che dal punto di vista del testo,
ma in realtà anche il resto del testo non è che dice che è migliore, però diciamo che non mi convince tanto il testo. Però ripeto, magari lui riesce a farla diventare una canzone anche orecchiabile, tutto può essere, però non mi ha convinto il testo, solo quello. Poi dopo a lui gli auguro tutto il bene del mondo, ma il testo a me non mi ha convinto al 100%.
No, sicuramente il testo, diciamo, non è la parte principale di quello che vuole lui portare a Basilea, perché appunto vuole portare, diciamo, la sua performance. La canzone di per sé è molto orecchiabile. Diciamo, secondo me, ancora un po' nel limbo tra fermarsi alle semifinali e accedere in finale, però chiaramente auguriamo a lui che possa appunto raggiungere la finale. E volevo chiudere appunto con un episodio in Norvegia. Adesso apriamo la rubrica Le trofie fanno scuola. Perché? Perché a Sanremo, nel corso della prima serata, ormai a tarda notte, sono entrate in scena queste trofie, perché appunto c'era Antonella Clerici che esce con questo carrello di trofie. Ora, cosa è successo in Norvegia e perché le trofie fanno scuola? Perché in Norvegia c'è questo tale Marcus Neby, che è uno appunto dei co-presentatori, che appunto lui lo fa già da diversi anni. Lui si carica questa specie di macchina da popcorn sulle spalle e lui spara i popcorn così, tra un'esibizione e l'altra, tra la gente.
Ma sì,
così,
ma alla fine,
in
ma chi
bellezza.
Se ne frega? Ma è giusto.
E tra l'altro, cibo che ritorna anche, appunto, l'abbiamo visto prima, il paese, ovvero Malta, perché anche lì a un certo punto, tra un'esibizione e un'altra, i presentatori si sono messi proprio a mangiare. Non ho capito bene che cosa, però comunque si sono messi a mangiare.
Oh, c'hai un fame. Nella certa ora qui bisognava,
esatto,
un attimo, voglio dire, non è che possiamo stare a aspettare qui che finisce tutto quanto, voglio dire.
Ed è una certa ora, come dici tu, anche per noi, perché siamo arrivati al termine di questo episodio. Io volevo ringraziare anzitutto Alessandro, che ormai è nel mondo Eurovision, nella bolla Eurovision.
Io ormai ci sto dentro con tutte le scarpe ed è un mondo fantastico. Infatti devo ringraziarti ogni volta perché me lo stai facendo scoprire tu passo dopo passo e io ne sono tremendamente felice. Quindi per me è un onore farti da regista.
Vi diamo appuntamento al prossimo episodio. Spoiler del prossimo episodio, non perdetelo.
Attenzione.
Perché ve lo dico.
Attenzione.
Qui ve lo dico.
Attenzione.
E qui non ve lo nego. Primo paese che andremo a analizzare, l'Estonia.
Attenzione, quindi non mancate se volete sentire cosa ne pensiamo appunto riguardo l'Estonia. E noi ci salutiamo al prossimo episodio. Ciao.